Benvenuti al Palazzo Ducale di Genova, sia pure trasferito momentaneamente in un studio del gruppo GEDI qui a Roma, in attesa di poter riprendere fisicamente la bella abitudine ormai più che decennale degli incontri di Genova. Quindi intanto un pensiero agli amici di Palazzo Ducale e una convocazione a tutti gli amici di Limes, ricordando che a metà ottobre, poi pubblicheremo un programma che stiamo costruendo, avremo finalmente, a Dio piacendo, il 7° Festival di Limes, quello che doveva essere a marzo, poi è stato trasferito a maggio, ma finalmente adesso si apre una prospettiva e quindi ci vedremo fisicamente. Nell'attesa di questo incontro fisico, questa chiacchierata virtuale che parte dall'ultimo numero di Limes, Il vincolo interno, dedicato alla geopolitica italiana in questa fase estremamente critica e decisiva, e ne parliamo con l'amico Paolo Peluffo, segretario generale del CNEL, giornalista storico, che è ormai diventato per i lettori di Limes un riferimento. I suoi articoli sempre profondi fanno discutere, e quindi uno degli aspetti che Paolo tocca nel saggio che pubblichiamo in questo volume di Limes è un aspetto assolutamente centrale e assolutamente non diffuso nel pensiero e nella comunicazione italiana, quindi qualcosa di specialmente interessante: la demografia, cioè il fatto che siamo sempre di meno e che quindi, essendo sempre di meno, contiamo, ahimè, di meno e i nostri conti funzionano sempre meno. Allora, qual è questo problema demografico? Lo chiediamo a Paolo Peluffo, che prego di intervenire.
Buongiorno Lucio, grazie. Ma diciamo che secondo me è una grande responsabilità quella che ha la classe dirigente italiana di non aver affrontato la questione demografica, soprattutto avendo una prospettiva di dover gestire un paese con un ingente debito pubblico. Se noi vediamo la dimensione dello sviluppo dei prossimi anni, con un tasso naturale di riduzione costante della popolazione, le proiezioni che ha pubblicato nel 2018 l'Istat e nel 2019 Eurostat, e che dovranno essere rifatte con l'epidemia che cambierà drasticamente la situazione, peggiorandola, ci dicono che noi, avendo una riduzione di popolazione di circa 9 milioni di abitanti nel 2065, avremo una riduzione del PIL che potrebbe mettere a rischio sia i livelli di benessere sia la stabilità finanziaria del paese. Normalmente quando uno nel mondo, diciamo, delle istituzioni pubbliche, dei giornali, parla del 2075, suscita ilarità, cioè ti ridono in faccia, perché dice: vabbè, ma chi sarà vivo nel 2065? Ovviamente, fatto sta che però ci si dimentica di dire che, siccome il nostro debito pubblico ha 30 anni di vita, noi già ci siamo lì nella sostenibilità, e che quindi le società di rating guardano oggi qual è la dimensione del PIL pro capite del 2055, e siccome quell'andamento demografico provocherà una riduzione del 30% come minimo del PIL pro capite, noi già oggi abbiamo un problema di stabilità. E nelle politiche demografiche, se questo tutto il paese non è volto al desiderio di avere un progetto di sviluppo per se stesso, è chiaro che l'Italia avrà grandi problemi.
La questione, anche questo i lettori di Limes un po' lo sanno, soprattutto grazie agli articoli di Massimo Livi Bacci, il nostro grande demografo e storico. Il problema è che le politiche demografiche hanno effetti a lunghissimo termine, mentre il problema è, direi, immediato, come tu ci ricordi. Allora, in termini concreti, che cosa si può fare?
Si deve fare tutto insieme, perché è troppo tardi. Siccome i francesi cominciarono a fare politiche demografiche nell'80, i tedeschi con la riunificazione nel 91, e noi siamo nel 2020 ed è troppo tardi, dovremo fare tutte le politiche contemporaneamente, quindi avere una strategia a favore delle famiglie, dell'integrazione delle donne nel mercato del lavoro, molto spinta e molto costosa, ma certo meno costosa di quello che accadrebbe nel 2065 col doppio di anziani fuori dal lavoro rispetto a oggi, e contemporaneamente fare delle politiche che, a parità di demografia e quindi con una curva discendente, ne riducano l'impatto sul PIL in maniera da sostenere meglio il nostro debito pubblico. E questo si può fare soltanto col capitale umano, studiando di più, facendo partecipare tutti a programmi di formazione, e anche lì noi siamo partiti troppo tardi, anzi non siamo ancora partiti.
Eh sì, tant'è vero che abbiamo riaperto i bar ma non le scuole, il che è un pessimo segno di attenzione proprio al tema del capitale umano, che giustamente tu ci ricordi essere essenziale. Poi un'altra dimensione geopoliticamente interessante di questa partita è che il problema demografico investe più o meno le maggiori potenze economiche del mondo, con una parziale eccezione, quella americana, che mantiene una popolazione mediamente giovane e, almeno finora, vedremo poi che cosa succederà nei prossimi tempi, una capacità di attrazione di migranti anche di un certo livello e di una certa assimilabilità, per usare un termine più coerente alla realtà americana. Però guardiamo la Russia, è un enorme paese semivuoto, ma guardiamo anche i paesi europei, alcuni cominciano adesso a riprendere, ma c'è un problema, guardiamo il Giappone, insomma il capitale demografico è un elemento centrale della competizione internazionale. Ma allarghiamo il discorso alla questione del vincolo interno. La tesi di questo volume, aperta ovviamente alla discussione e alla confutazione, è quella che l'Italia abbia giocato troppo nell'idea di non valere molto e quindi di non essere soprattutto capace di reggersi da sola e quindi di dovere appoggiarsi al sostegno di partner che si considerano più o meno benevoli e che sarebbero appunto gli europei, in particolar modo i tedeschi e i francesi. Ecco, questo ragionamento è all'origine dell'euro e all'origine in generale del nostro rapporto con l'Europa. Noi viviamo però adesso una fase di disillusione nei confronti dell'Europa, e più che di vincolo esterno si parla di recuperare quote di sovranità. Come si spiega questo rovesciamento? Perché siamo diventati improvvisamente da eurofili quasi ingenui, anzi toglierei il quasi, a eurofobi assoluti?
Ma intanto la svolta è la crisi del 2011, la grande recessione 2008-2015, ma la crisi sull'Italia del 2011 è il discrimine, il displuvio, dove la curva del consenso verso il progetto europeo in Italia comincia a scendere, perché sino ad allora quello che emergeva era una certa coincidenza tra gli interessi nazionali italiani e il vincolo europeo, perché l'Europa ci aveva aiutato ad abbassare i tassi di interesse, quindi ad aumentare il valore degli asset patrimoniali delle famiglie italiane, che, non dimentichiamocelo, oggi sono i maggiori d'Europa, 9.800 miliardi netti, quindi al netto delle passività, e sono una ricchezza immensa a cui la partecipazione all'Unione Monetaria ha contribuito fortemente, no? Diciamo che l'Italia nell'euro ha fatto una scelta a favore del patrimonio e a danno della capacità di produrre reddito, cioè mettendo nella sua società a lavorare per produrre reddito un nucleo piccolo e ristretto di imprese che sanno esportare. E tutto si è risolto, il resto era affidato al turismo e ai servizi, su cui questo era il modello che sino a oggi ha funzionato. Per la verità, il problema di farci governare dall'estero è un segno di scarsa fiducia in noi stessi, che è nell'elite ma non è nel paese, e non è nelle imprese, negli imprenditori, nella gente che lavora. All'estero ci ammirano, poi noi abbiamo di noi una rappresentazione così profondamente sbagliata che diamo agli altri argomenti per crearci dei problemi, perché se noi fossimo consapevoli che questo è un paese ricco che ha dei problemi perché ha un sistema pubblico inefficiente e su cui non ha investito, e non abbiamo i problemi di un paese povero che deve sviluppare politiche di tipo diverso, noi non faremmo gli errori che abbiamo fatto. Allora, l'idea che i trattati europei e l'accordo all'interno dell'Unione Europea fosse lo scioglimento dell'Italia e che tanto ci pensa Bruxelles a governarci e che quindi il destino ineluttabile nella fine degli stati è stato un gravissimo sbaglio, ma che non fa venir meno la bontà di alcune scelte europee prima del 2011. Diverso il discorso dal 2011. Lì sono cambiati i trattati, i nuovi trattati sono contro i nostri interessi, perché ci obbligano alla deflazione, alla distruzione dell'investimento pubblico, alla riduzione dello Stato sociale, e quindi quello è un altro discorso.
Beh, non pensi che fosse già inscritto nel percorso di Maastricht?
No, io diciamo, alcuni pezzi li ho assistiti personalmente, perché quelle proposte che nel 2011, con la prepotenza della crisi, Sarkozy e Merkel imposero ai governi italiani, erano già state portate, ma proprio uguali, scritte così nel 90, e Andreotti e Carli le polverizzarono, e così vennero riportate le stesse proposte nel 96-97 a Prodi e Ciampi, e Prodi e Ciampi le polverizzarono. Eravamo ancora in grado di negoziare da pari. Poi diciamo la crisi libica, la crisi del debito pubblico, anche lì debito sovrano, una crisi che nasce dal fatto che le banche tedesche e francesi erano piene di derivati americani che avevano avuto la crisi dell'anno prima, diventa una crisi dell'Italia che ha una posizione netta creditoria, perché è un paese che produce una posizione netta creditoria, che ha una ricchezza enorme, che ha il bilancio in avanzo, perché noi da 29 anni, tranne un anno in 29, abbiamo avuto l'avanzo primario in avanzo pubblico. Perché dovesse essere una crisi italiana è una cosa che non ha nessuna ragione sui fondamentali.
E questo percorso, se continuato linearmente, ci porterebbe alla Grecia, nel senso che avremmo delle nazionalizzazioni però di altri paesi, cioè come abbiamo visto abbiamo voluto privatizzare il Pireo e quindi se lo sono preso i cinesi. Questo può accadere?
Questo può accadere, ma io credo che l'Italia ha delle energie per evitarlo. Bisogna avere l'orgoglio di fare un'agenda condivisa all'interno, tra tutte le forze politiche e sociali. E non si può evitare di aggregare in questa intesa le forze sociali su degli asset che siano infrastrutturali e su delle politiche di lungo periodo su cui non ci possono essere dubbi, perché che l'Italia abbia interesse a rimanere nel G7, anche per quello che vale oggi, o nel G20, perché se noi verremo superati come popolazione nel 2068 dalla Spagna, che nel 2068 supererà, stando attualmente, ci saranno loro e non noi, no? Nel G20, dico, non nel G7. Sì. Quindi noi avremo un interesse a continuare a esistere come paese se l'Italia ha questo orgoglio, ha tutte le risorse per farcela ancora.
Altrimenti finiremo parte di altri paesi.
Non lo so, l'Italia ha avuto nella sua storia momenti anche lì di grande declino, in cui però il declino politico non è mai coinciso col declino economico, perché il declino economico è avvenuto sempre, diciamo, coi tempi dell'economia del passato, un secolo dopo o due secoli dopo, no? Quindi potrebbe anche essere che l'inerzia dei sistemi ci aiuti, ma indubbiamente nulla impedisce, per esempio, di avere, come peraltro tu spieghi in tanti tuoi interventi, una capacità di integrazione degli immigrati lavoratori, perché lo stanno facendo tutti i paesi che non hanno una buona demografia, e allo stesso tempo sarebbe il caso di evitare di perdere 250.000 ragazzi italiani l'anno che se ne vanno all'estero, disperati per cercare occasioni, di cui tra l'altro metà laureati.
Appunto, è una sorta di rovesciamento delle tendenze che bisognerebbe fare. Però quello che tu racconti a proposito anche dei vari Andreotti, Carli o anche più recentemente Prodi, Amato ed altri, ci riporta non tanto, come spesso si fa in Italia, alla questione delle personalità, quanto alla questione doppia, quella della formazione del capitale umano, perché poi questa gente, insomma, viene scolarizzata come tutti noi e poi assurge a dei vertici politici, ma soprattutto alla debolezza e anche alla debolezza di legittimazione dello Stato, che funziona male in questo paese. È una vecchia storia che ci trasciniamo dal Risorgimento in avanti, ma è una storia che sta diventando particolarmente grave. Tutti i discorsi che stiamo facendo non hanno alcun senso in assenza di uno Stato che sappia, tanto che esista effettivamente, e che sappia quello che vuole. Purtroppo lo abbiamo visto anche, non so come la vedi tu, ma nella produzione di decreti in questa crisi abbiamo visto una crisi anche della tecnocrazia e più ancora proprio della capacità di esprimere in maniera chiara delle direttive, perché se tu accentri il potere poi però non spieghi esattamente quello che vuoi, l'effetto è abbastanza confuso. E devo dire che quello che mi ha più favorevolmente colpito in questa crisi è che nel caos della comunicazione con i vari comitati, comitatini, outsourcing vari, Arcuri qua, colà o là, la protezione civile, le regioni che si mangiano fra loro e così via, il popolo italiano ha dimostrato un buon senso elementare ma efficace. Però il buon senso va bene nell'emergenza, ma non può essere la regola. Da dove si riparte per dare all'Italia uno Stato degno di questo nome?
Dalle risorse umane. Bisogna che si facciano massicce immissioni di giovani laureati nelle amministrazioni. E non è vero che se entrano ingegneri al Ministero dello Sviluppo Economico, nelle regioni, vanno ad assumere i difetti dei modelli organizzativi preesistenti, perché non lo si sa. Noi abbiamo la metà dei dipendenti pubblici pro capite, diciamo, su ogni 1000 abitanti che ha la Francia, e abbiamo un terzo in meno di dipendenti pubblici della Germania, e abbiamo un terzo in meno dei dipendenti pubblici del Regno Unito. Lo Stato italiano è piccolo, asfittico e fatto di persone anziane, perché sono 10 anni che la maniera più semplice per tagliare la spesa pubblica è non fare assunzioni a fronte dei pensionamenti. Che i comuni dovrebbero fare il reddito di cittadinanza e essere loro i servizi sociali ad avere un pezzo delle procedure, e non c'hanno più gli psicologi, non hanno gli assistenti sociali, non c'è un ingegnere. Ci sono 2600 segretari comunali su 7950 comuni, quindi vuol dire che ogni segretario comunale deve gestire 4 comuni. Cioè, è una follia, diciamo, questo. E poi dice: la burocrazia è una subdola operazione di carattere ideologico. Si parla di burocrazia dando l'impressione che i cattivi sono delle persone, i burocrati, che sono della gente abbandonata, senza direzione, senza dipendenti e senza dirigenti, di cui nessuno si occupa da 15 anni. E questa è la situazione. Prima di tutto, fare concorsi, fare entrare giovani, e il bisogno dello Stato la gente l'ha capito. E il popolo italiano è stato il popolo più disciplinato al mondo, e non farei confronti con la Cina, che, diciamo, mi sembrano difficili, almeno sotto il profilo conoscitivo, no? Non dico istituzionale, di impostazione, diciamo, dello Stato. Quindi noi siamo stati disciplinati senza avere uno Stato funzionante. Vuol dire che la gente ha creduto. Quindi vuol dire anche che, però, attenzione, sulle misure del governo e delle regioni c'è stato sostanzialmente il consenso. Ed è il consenso del popolo che ha legittimato anche decisioni prese magari con una qualità tecnica non del tutto adeguata. Però anche il sistema delle regioni, io personalmente sono sempre stato molto critico sul sistema che è nato dalla riforma profondissima della Costituzione fatta dal centrosinistra nel 2001 a maggioranza, no? Il cosiddetto titolo quinto, che ha modificato e ha ristretto allo Stato una limitatissima fetta di potere legislativo, dando tutto il potere legislativo residuale più una serie di materie diciamo, di competenza esclusiva alle regioni. Poi le regioni leggi ne fanno poche, le scrivono senza relazioni illustrative, cioè si è visto, gli si è dato un potere enorme, esercitato poco, e poi si sono rivelate dei centri di gestione, no? E di amministrazione. Però anche qui, nella grande crisi, anche le regioni hanno superato l'esame. Magari l'hanno superato col 6 meno meno, ma l'hanno superato e hanno fatto un servizio per i cittadini, perché altrimenti non saremmo qui, diciamo,
a parlare
nella fase 2. Quindi, diciamo, io tutto ciò che c'è di sistema pubblico tenderei a conservarlo prima di ragionare su quello che invece serve, ecco, che qualche riforma ci vorrà pure, ecco.
Tra l'altro, in questo numero di Limes trattiamo il tema del rapporto Stato-Regioni, continueremo a trattarlo perché è assolutamente centrale. C'è anche un problema, secondo me, semantico-culturale, cioè già parlare di Stato e Regioni come se fossero cose diverse, come se le regioni fossero extraterritoriali o fossero degli stati, e questo non è una battuta, perché quando sentiamo dei presidenti di regione che si fanno chiamare, vengono chiamati governatori, come se fossero dei capi di Stato federale della Bundesrepublik piuttosto che degli Stati Uniti d'America, vuol dire che abbiamo perso un po' il senso delle dimensioni. Però appunto possiamo rifarci a quella disciplina, a quel buon senso, forse al limite anche eccessiva, nel senso che poi ci vuole anche un po' di, diciamo così, bisogna anche sapere giocare un po' tra le righe, non essere sempre obbedienti, ma questa è una mia valutazione. Ma comunque abbiamo dimostrato di saper muoverci secondo quello che è il nostro interesse immediato in un'emergenza. Tornando al tema dello Stato, tu dici capitale umano, l'assetto, diciamo, Stato centrale, chiamiamolo così, è Stato periferico, cioè regioni, secondo te, così come è oggi, così come è strutturato nel titolo quinto, funziona?
Non ti so rispondere, nel senso che secondo me potrebbe funzionare meglio se ci fosse un investimento nelle risorse umane potente e un ripensamento organizzativo, cioè anche questo assetto potrebbe funzionare molto meglio. Sicuramente dei correttivi vanno apportati. Questo era evidente, anche la riforma, le proposte di riforma costituzionale del 2015-2016 intervenivano su quelle materie. Non ha senso alcuno che le infrastrutture strategiche del paese e l'energia siano materia concorrente tra regione e Stato. Non ha senso alcuno che il turismo, che oggi viene investito da una crisi senza precedenti e che solo grazie a questa crisi noi ci rendiamo conto che è ciò che ci ha consentito di salvare il 25% del nostro PIL su base decennale, sia competenza esclusiva delle regioni che in alcuni casi, con leggi regionali, lo hanno delegato ai comuni capoluogo o alcuni alle province. E quindi abbiamo leggi regionali sul turismo e non c'è la possibilità di legiferare a livello nazionale o di fare un commissario straordinario, perché, voglio dire, questa massa di persone, stiamo parlando di 1,5 milioni di lavoratori, di cui il 30% rischia di perdere il lavoro, un terzo delle, e che non c'è un, cioè anche il fatto che il Dipartimento Turismo, che era un ministero della Presidenza del Consiglio, è finito, poi è diventato un dipartimento senza ministro, poi è andato al Ministero dell'Agricoltura, dall'agricoltura, no, prima al Ministero dei Beni Culturali, poi all'agricoltura, poi è tornato ai beni culturali. Diciamo, in tempi normali, diciamo che l'idea di cultura-turismo è una buona idea per l'Italia, è un'idea strategica, tant'è vero che solo con la gestione del Ministero dei Beni Culturali è stato prodotto un piano nazionale del turismo, che proprio doveva cercare di limitare questa polverizzazione estrema che ha impedito di valorizzare un asset strategico. Quello sono cose su cui bisognerebbe intervenire, ma certo non lo puoi fare senza, non si può tornare indietro al 100%, almeno non se non con una forza di una volontà politica fortissima e di tipo costituente. Quindi è necessario fare dei correttivi, ma intanto non sottovalutiamo ciò che si può fare per far funzionare meglio ciò che abbiamo.
Tu dici, sono d'accordo che non si può tornare indietro al 100%, però io al 200% tornerei indietro, nel senso che siccome uno dei problemi di questo paese è la totale divaricazione tra poteri e responsabilità, cioè non si sa a chi imputare una decisione e soprattutto anche poi chi ritenere responsabile di quello che eventualmente non funziona, la mia personale idea, che naturalmente è una fra le mille, è quella che si debba accentrare piuttosto che devolvere e che si debba quindi individuare quali sono i legittimi ed evidentemente controllati centri di potere territoriale nel nostro paese, senza troppe concorrenze ma con molte competenze specifiche. E noi abbiamo troppi attori che possono dire la loro su troppe cose, con il risultato che si blocca tutto. Ma per concludere, visto che stiamo avvicinandoci alla conclusione, visto che tu fra le altre cose sei uno storico e hai una passione particolare per il Risorgimento, una cosa che in questo paese sta cominciando a mancare in maniera grave è la coscienza della propria identità storica e persino anche una coscienza di che cosa è stato il Risorgimento italiano. Dovendo ricostruire il capitale umano, la conoscenza storica è fondamentale, perché è la base identitaria che ti spinge poi alla fine ad essere italiano piuttosto che portoghese. Allora, che cosa è successo? Perché abbiamo perso il senso del nostro passato?
Ma è un'azione in qualche modo deliberata dall'idea che la storia vada raccontata attraverso i concetti. Che è cominciata a diffondersi in Italia alla fine degli anni 70. Se io penso, non so, pensando anche al Festival di Limes dell'anno scorso, dove facemmo quella bella chiacchierata con Alessandro Barbero e te su Cavour, no? Il successo di Alessandro Barbero è perché lui, che è uno storico accademico, ha ricominciato a restituire al pubblico i personaggi e gli eventi. Bisogna ricominciare, secondo me, bisognerebbe cambiare modello completamente di narrazione della storia e tornare a raccontarla con le cronologie, con i fatti. E interrogando i fatti, ragionare sui concetti, che sono in realtà una maniera per veicolare delle chiavi di lettura spesso già molto connotate, Per cui la lotta contro il nozionismo è stata la colpa della nostra generazione. Io per la verità l'ho un po' subita, perché a me è sempre piaciuta una storia degli avvenimenti più che una storia dei concetti. Perché poi quando tu fai la storia dei concetti ti rendi conto molto tempo dopo che hai nascosto a te stesso la realtà dei fatti attraverso questi concetti. E quindi sarebbe, secondo me, fondamentale ritornare a parlare dei luoghi e poi viaggiare. Cioè, è chiaro, io torno per un secondo al concetto economico. C'è uno studio della Banca d'Italia. Gomellini, Piselli, Gomel. Sull'impatto, cosa si può fare per evitare il crollo del PIL pro capite dovuto alla demografia negativa. Ci sono tre politiche che possono integrare e aiutare il paese, ma quella che ha l'efficacia maggiore è l'aumento del capitale umano. Cioè, se con un colpo di bacchetta magica oggi gli italiani avessero lo stesso livello scolare, di scolarizzazione e di capacità conoscitive dei cittadini tedeschi di oggi, noi avremmo circa il 27% in più di PIL pro capite. Quindi il primo problema è di ricominciare tutti a studiare, ma questo va organizzato, non si può fare senza un senso di partecipazione a un avvenimento comunitario, quindi non si può fare senza lo studio della storia, e lo studio della storia è il primo punto da cui partire. E io dico, è più ideologica la storia fatta in queste aree tematiche che non una storia come veniva raccontata ai nostri nonni, cioè con le date, gli avvenimenti e lasciando, diciamo, a una fase successiva la valutazione. Sarà un po' retro, mi rendo conto che è un
no,
po'.
Non è per niente retro.
È un po', diciamo.
Il problema è che tu giustamente poni, quello di ridurre tutto a concetti nei momenti alti della storia umana. Penso alla filosofia classica tedesca, penso a Hegel e ad altri, diventa una filosofia della storia sublime, molto, diciamo, flessibile nelle interpretazioni, in cui puoi sostanzialmente puoi leggere tutto il contrario di tutto e in cui i fatti diventano qualcosa di molto manipolabile. Però la filosofia classica tedesca è comunque uno dei punti alti della cultura mondiale. Oggi questa è stata sostituita dalla politologia, che pretende di costruire delle formulette valide a prescindere per tutte le epoche, per tutti i tempi e per tutti i luoghi, come se vi fossero dei paradigmi universali del comportamento umano, il che non è vero. E qui nel nostro minimo, cioè nell'analisi geopolitica, cerchiamo un po' di smontare questo meccanismo, che ha il vantaggio di essere poco faticoso, intendiamoci, quando uno ha imparato quelle 10 formule sa in quale ismo ficcare un fatto ed ha risolto il problema. Però io trovo molto più appassionante e anche molto più critico verso se stessi,
esatto,
riuscire a interessarsi, ad appassionarsi dei fatti, a leggerne gli aspetti strutturali, gli aspetti superficiali, l'importanza degli elementi di fondo, dei vincoli e poi anche l'importanza in alcuni casi di certe personalità, insomma tutto quello che oggi non viene fatto.
E poi lo spirito critico si è sempre esercitato anche quando si studiava con schemi più nozionistici. È oggi che c'è meno spirito critico. E anche la caduta, il crollo dello spirito critico, anche dei ragazzi a cui viene un pochino, c'è anche ci sono chiavi di lettura preconfezionate, c'è il ritorno ovunque nel mondo per i reati di opinione sulla storia, insomma. Come? Sono tendenze pericolose e noi, voglio dire, con lo studio si possono affrontare.
Grazie a Paolo Peluffo, grazie a tutti quanti ci hanno ascoltato, ancora un saluto da Genova, sia pure virtuale, e a ben presto.